Grazie.
Il professor Paolo De Ioanna, e questo è un primo punto, questo convegno porta bene. Ieri sera ci ha chiamato perché oggi sarà nominato, avrà degli impegni di governativi, probabilmente, se lei che ha letto la stampa, forse diventerà sottosegretario al Tesoro. E anticipo, la Regione Toscana aveva deciso quest'anno di premiare come ambasciatore d'Europa, tra gli altri, come vedete alla fine, il professore Fabrizio Barca, e ieri abbiamo avuto la sorpresa di trasformarsi in ministro. Questo è un elemento naturalmente, come dire, positivo per il fatto anche personale, l'amicizia che ci lega, ma come dire, è una comunità di operatori che io qui rappresento impropriamente, che finalmente dopo un po' di tempo vede di nuovo un riconoscimento, un po' come se tutti fossimo in piccolo diventati ministri, e questo è importante perché quindi porta bene, diciamo così. E non so se fra i presenti qualcun altro avrà, e non facciamo nomi, può darsi che ci siano altre cose. Quindi la Regione Toscana con oggi ha un credito con un ministro, un sottosegretario, posizionati bene, e poi a seguire. Voglio proprio partire da questa cosa, perché noi come regioni, come, appunto come comunità, ma anche come politica, avevamo posto molta attenzione al lavoro fatto da Fabrizio Barca, coordinato da Fabrizio Barca per conto del commissario, il famoso libro bianco di Barca, e quindi le aspettative che si erano poste sui territori europei, ma noi parliamo dell'Italia, su una riforma dei fondi strutturali che andasse in qualche modo, certamente non in maniera completa, verso quella direzione, in parte un pochino, devo dire, l'assessore un po' ha introdotto i temi, sono state un po' deluse, nel senso che partiamo, prospettive finanziarie del quadro comunitario, certamente bisogna essere realistici, nel senso di giorno in giorno siamo alle prese con un sistema finanziario europeo, oggi chi legge i giornali si apre il dossier Francia, dopo Grecia, dopo in parte Italia su cui si sta lavorando, si apre la Francia, probabilmente si apriranno altri temi, altri paesi, e quindi bisogna essere realistici. Credo che la proposta della Commissione sia una proposta intelligente, nel senso di una posizione tattica, ma indubbiamente risponde in alcuni casi a una tendenza a una ricentralizzazione delle politiche e della visione europea. Le cancellerie hanno avuto una presenza molto forte, c'è un accentramento molto anche a livello di predisposizione dei fondi strutturali, e ci sono, non abbiamo contato, un rinvio a deleghe alla Commissione dell'attuazione dei fondi strutturali che non si erano mai viste nel passato. Quindi, come dire, una necessità della Commissione si può capire, ma non fino in fondo, di controllare fino in fondo alcune politiche che sono territoriali. Il libro bianco di Barca diceva politiche di sviluppo su base territoriale, e su questa bisogna essere coerenti, perché altrimenti, come dire, come, ci sono delle contraddizioni insite ben chiare. Secondo tema, semplificazione. Il tema della semplificazione sta diventando un tema molto serio, perché anche qui i documenti che erano stati prodotti prima dell'emanazione dei regolamenti andavano tutte in quella direzione, cioè questo cambio quasi epocale di lavorare più sull'analisi e la verifica dei risultati, degli impatti, che più sulla forma. In realtà il regolamento francamente un po' ci delude anche in quel caso, perché questa attenzione, spostamento dell'attenzione sull'analisi dei risultati e lavorare sugli obiettivi piuttosto che sulla forma con cui si raggiungono gli obiettivi è venuta meno. Tra l'altro l'Italia, devo dire, è stata anticipatrice di questo tema, perché l'esperienza degli obiettivi di servizio, cioè legare i finanziamenti comunitari, soprattutto nel Mezzogiorno, ma in parte anche nel Centro-Nord, noi abbiamo in parte acquisito queste esperienze, legare agli obiettivi di servizio, comunque si possa pensare a un metodo, un'esperienza che andrebbe perseguita. Il tema delle condizionalità, in questo caso, è stato interpretato in una maniera un pochino... Il tema non si può, né da un punto di vista della teoria economica, qui poi chiedo anche al professor Triuzzi di dare la sua opinione, collegare il rispetto delle performance macroeconomiche che sono legate a delle variabili molte volte non definite dai territori alle politiche di crescita. Come si fa a pensare che un paese che ha problemi di crescita possa risolvere i problemi tagliandoli proprio le risorse finalizzate a questo tipo di politica? Se ne capisce la ratio, sia chiaro, e se la ratio è l'esperienza greca che ha come dire, camuffato, per non dire altri termini, i conti, ma qui non siamo in queste condizioni, nel senso, da una patologia non si può estendere un metodo, portate i conti in ordine e poi vi daremo i soldi, sostanzialmente questo è il ragionamento. Per non dire anche un po' di condizionalità ex ante, voglio dire, alcune volte quelle tabelle sono un pochino disputibili, ce n'è una che ci ha colpiti un po' tutti, che il costo dell'apertura di un'impresa nuova non superi 100 euro. Ora come si fanno a stimare? Certe volte c'è, come dire, questa mania. Sul multifondo l'assessore ha già detto questo, però qui bisogna fare un approfondimento in sede anche locale e nazionale. Le risorse saranno poche, non possono essere disperse, non ci possono essere sovrapposizioni. Noi abbiamo chiesto più volte, e anche storicamente abbiamo fatto, forse la migliore esperienza sono i PIM o l'ex 5B, cioè quando c'era un multifondo integrato. Però qui il problema nasce, come dire, scende per i rami, ma nasce a livello comunitario. Lo sforzo che è stato fatto per fare un regolamento unico, a un certo punto, un regolamento ombrello cosiddetto, a un certo punto si ferma e il FEASER va per conto proprio. La cooperazione ha un regolamento proprio. I nostri colleghi della cooperazione a livello nazionale stanno prendendo le posizioni ben chiare anche alla luce delle elezioni pregresse. Ed è importante, perché altrimenti l'integrazione FSFS, che già si può fare, voglio dire, e che non è la flessibilità, è il buon senso, sostanzialmente. Poi il fatto che io e compagnino siamo qui, si sia qui su questo palco, forse è già un segnale di potenziale integrazione, ma al di là di questo. Questo tema dell'integrazione forse è una delle chiavi. E anche qui l'Italia a livello europeo ha dato, può dare, non dico lezioni ma esperienze. Il multifondo del 2000-2006 nel Mezzogiorno nei fatti ha funzionato meglio dell'attuale fase monofondo. Io credo che una riflessione delle difficoltà che ci sono in un territorio come il Mezzogiorno, al di là del contesto, al di là di tutto quello che si fa, può essere anche questo, cioè la frammentazione e la separazione funzionale e anche gestionale. Un altro elemento su cui bisogna riflettere è la riflessione che i regolamenti danno sullo sviluppo locale. Qui siamo rimasti francamente un po' perplessi, nel senso che proprio i paesi con più difficoltà, Francia, Spagna, ma anche la Grecia, ma anche l'Italia, soprattutto l'Italia, hanno esperienze di applicazione dei fondi strutturali sul tema sviluppo locale, sviluppo territoriale, sviluppo integrato, PIT, patti territoriali, eccetera, di grande valore, con risultati alterni, ma sicuramente di grande valore rispetto ad altre esperienze. Non si può liquidare tutto, prendiamo l'esperienza leader che nasce storicamente per territori rurali, per territori periferici dove ci sono, come dire, scarsità di popolazione. Io mi immagino il GAL di Parigi o il GAL di Londra, francamente, voglio dire, quello è una, secondo noi l'abbiamo, questa è stata una delle prime cose che come regioni e come commissione e come ministero abbiamo detto, va riscritto, anche perché se è il solo modo per fare sviluppo locale o sviluppo integrato, probabilmente non lo si farà in quel modo. Questo è ben chiaro, ci sono anche dei vincoli poi, tra l'altro, applicativi, normativi nazionali che impedirebbero di fare quel tipo di lavoro. Certamente questi sono gli aspetti critici. Gli aspetti gestionali sul sistema finanziario sono seri. Qui sappiamo che c'è, almeno così ci è stato detto, una forte pressione del segretario della Presidenza della Commissione, perché uno dei principi del nuovo regolamento è, qui molti dei presenti sono gli utenti, i beneficiari, rendere quanto più facile il lavoro ai beneficiari, rendere quanto meno oneroso al beneficiario la gestione dei fondi, ma non è che caricando di adempimenti burocratici gli uffici si sollevano i beneficiari, perché tutte quelle cose che dovranno fare le autorità di gestione inevitabilmente ricadranno sui beneficiari, perché sono sistemi di monitoraggio, sistemi di verifica, eccetera, un po' come le semplificazioni che facciamo le autocertificazioni, però l'obbligo di verifica dei requisiti esistono sempre, si ricomincia da capo. Questo è un fatto molto preoccupante, perché quel tipo di regolamento che nasce e ha un senso per il FEOGA, che ha gestioni annuali, sostegno al reddito, finanziamenti legati al ciclo delle colture agricole, quindi annuali, io mi immagino come si possa applicare a un grande progetto ferroviario. Mi immagino la Salerno-Reggio Calabria fatto con le chiusure annuali per stazioni, non so, per caselli, non lo so. Questo è un fatto su cui noi diciamo alla Commissione, l'abbiamo detto anche a Roma, di riflettere attentamente, perché sarà devastante dal punto di vista del ritmo di spesa e anche dell'efficienza della spesa. Capisco che semplifica la vita a qualcuno, ogni anno si chiude in commissione e si chiude tutto, però attenzione, Forse qualcuno è spaventato dai progetti overbooking e sponda, ma non è questo il punto. Il punto è proprio l'applicazione di un regolamento che funziona per le culture agricole alle infrastrutture. Francamente, da un punto di vista proprio applicativo, è rischioso. Si rischia di non partire proprio. O di frammentare i progetti. Questo è l'altro elemento. La frammentazione dei progetti. Piccoli progetti per evitare questo problema. Questo non significa che tutto non va bene, anzi, tutto ci mancherebbe. Questa dimensione, questa spinta all'integrazione, io credo che siano delle cose molto da perseguire e da, come, ci vorrebbe un coraggio ancora maggiore a parte della Commissione e anche degli uffici della Commissione. Su questo io credo che la Digi Regio ha una posizione molto più estrema, molto più aperta, ma deve confrontarsi, credo, con le altre direzioni generali, quindi ne discuteremo agli altri eventi, Fondo Sociale, Direzione Agri, eccetera. Secondo elemento è, credo, positivo da accogliere, non so, anche il Ministero, questa enfasi sullo sviluppo locale e territoriale. Questo, al di là di come viene individuata le modalità per l'attuazione, sviluppo urbano viene ribadito. Noi in Toscana, credo la Toscana, come direbbe Fabrizio Barca, le buone pratiche le dirà la storia, noi ce le diciamo da soli, che lo dirà, però indubbiamente abbiamo una buona esperienza di progettazione integrata urbana, il Ministero ce l'ha riconosciuto nel rapporto annuale del DPS, e qui ci sono molti comuni che hanno fatto i PIUS, i progetti integrati, e sono esperienze. Abbiamo il rapporto di monitoraggio a ieri l'altro, praticamente in meno di 24 mesi si sono aperti oltre 200 cantieri in Toscana, che è una cosa, devo dire, più unica che rara, considerate le condizioni di contesto e quant'altro. L'elemento positivo, indubbiamente, dei regolamenti sono questo, come dire, permanere di una multi-governance istituzionale, ma credo che a livello italiano avremmo già trovato le soluzioni. Sabina De Luca un giorno dovrà convocare tutti i tavoli di concertazione regionali e attivare, questo, così c'è scritto, quindi 20 regioni, uno stadio dovrà affittare, e in 2 mesi presenteremo i programmi operativi. Credo che bisogna un po' riflettere su questo. Credo che già sta pensando alla delega alle regioni, di questa funzione. Ci sono delle cose un pochino, però viene ribadita l'idea della presenza di più livelli istituzionali. Sicuramente poi litigheremo un po' con i ministeri, perché avranno questa tendenza a centrare. Siamo di Luca, nella scorsa programmazione ebbe a dire che le regioni, quando ci fu il quadro strategico nazionale, le regioni centro-nord non hanno mai avuto un coordinamento nazionale, disse che le regioni lo stavano bramando e desiderando, il che non era vero. Però alla fine il QSN, così come è stato costruito, con un tavolo partenariale, con 17 tavoli, con documenti regionali, con un lavoro faticoso di un anno e mezzo, alla fine è venuto un buon documento. Io dico sempre che era migliore quello del DPS preparatorio, ma le regioni poi in qualche modo l'hanno un po' diluito, l'hanno reso un pochino largo. Fossimo stati un po' stretti, forse avremmo risolto alcuni problemi, forse nel mezzogiorno. L'altra cosa, ma questa è una posizione su cui bisogna discutere, personalmente, ma ne abbiamo parlato anche con l'assessore, ma anche il collega Compagnino, quel livello di concentrazione non è un livello negativo, è una cosa estremamente positiva, perché all'interno delle concentrazioni ci sono ambiti di intervento anche innovativi, da quel punto di vista. Ci piace poco le percentuali, nel senso che è un po' il metodo Feaser, vi do quello che devi fare, ti dico anche quanti soldi, abbiamo fatto il conto, il margine di flessibilità è il 15% delle risorse. Questa cosa va un po' discussa, altrimenti, come dire, è come la settimana enigmistica, compila i quadri e hai concluso. Qui bisogna riflettere, perché la base delle politiche di sviluppo territoriale è la capacità di adattamento alle diversità dei territori, non si può fare lo stesso metodo in tutte le parti del territorio. In una regione come la Toscana, che per quanto ha delle performance economiche parzialmente positive, incominciano ad esserci problemi di coesione interna, di differenziali di sviluppo in alcuni territori, non si può fare, come dire, un meccanismo replicativo. Io credo che la forza e il valore aggiunto delle politiche di sviluppo e dei fondi strutturali è sempre stato quello di avere una grande flessibilità adattativa rispetto ai territori. Fare le stesse cose in Toscana come in Slesia piuttosto che in Irlanda non credo che sia il valore aggiunto di una politica di sviluppo regionale. Sempre ritornando, come dire, ai fondamentali dello sviluppo regionale. Da ultimo, 3 riflessioni sul livello, diciamo, locale. Il primo, nazionale. locale nazionale, ormai siamo... Primo, io spero che il nuovo ministro delle politiche di coesione affronti la questione della nettizzazione del patto di stabilità. È un problema che conosce bene. Contribuì a scrivere quel documento di mediazione col Fondo Sociale Europeo per l'utilizzazione degli strumenti di cassa integrazione. C'era un impegno del governo a nettizzare i fondi strutturali. Credo che quella frase sia dell'allora direttore generale, ora ministro, e ora ha cambiato mestiere, ora un po' la legge del contrappasso. Questa cosa è fondamentale. Qui ci sono dei comuni che stanno bloccando la spesa con gli appalti fatti per problemi di patto di stabilità. Il combinato disposto fra impegni, liquidazione, il patto regionale stanno creando un reale problema. Non spendere perché c'è questo meccanismo diventa allucinante. Sul Fondo Sociale Europeo, spese di parte corrente, negli anni scorsi questa cosa si è evidenziata e naturalmente si evidenzierà. Non si può, come dire, qui forse un po' è la mediazione fra la crescita e il rigore, però questa cosa... Nell'ultima manovra governativa c'era una norma per il mezzogiorno un pochino strana, che le regioni del centro-nord devono cedere quote di patto alle regioni del mezzogiorno, ma credo che un terzo del POR Campania vale tutto il centro-nord, mi sembrava un pochino, quindi non c'era capienza da quel punto di vista. Una norma, non so, nata un po' per caso, poi la storia ci dirà se era, che pratica era. La seconda è quella regionale. L'assessore ha portato un po' i conti, qui abbiamo messo i numeri. Sostanzialmente il POR FESRE è concluso, con gli ultimi bandi noi chiuderemo, in ossequio a una delibera del CIPE di accelerazione della spesa, noi entro aprile dovremo, allocare tutte le risorse, quindi significa che da un punto di vista programmatico avremo un 2013 di ampia riflessione sul che fare dopo. In attesa dell'entrata del federalismo, forse in attesa di un incremento di trasferimenti da questo governo, da cui tutti ci aspettiamo. Però è importante perché da una prima, una seconda, anche una lettura più approfondita, i prossimi fondi e anche l'impostazione che la nostra programmazione ha dato saranno molto più selettivi. Questi numeri che sono qui sulla prima pagina, appunto, che vedete, se noi li confrontassimo con il DOCUP che abbiamo chiuso un mese fa, risulta esattamente il 50% del numero dei progetti. La dimensione dei programmi era più o meno la stessa. Noi abbiamo avuto un'accelerazione sul tema selettività e concentrazione. Abbiamo tre grandi progetti, ne avevamo cinque, ma due sono caduti. Grandi progetti vuol dire progetti superiori a 50 milioni, quindi non c'è dispersione. La Corte dei Conti regionale ieri ha chiuso un referto sull'indagine e ha evidenziato che il DOCUP 2000-2006 non ha avuto i problemi di gestione, è stato ben gestito. La Corte dei Conti non dirà mai ottima gestione, perché i controllori di mestiere devono trovare qualcosa, ma indubbiamente hanno evidenziato questo tema della frammentazione. Noi nel DOCUP avevamo 144 linee di intervento, però giustamente dice questo è un problema politico, non tecnico. Poi se dovesse... Speriamo di no, applicarsi il regolamento, regolamento di gestione, 144 linee di intervento, non potremmo gestire tecnicamente, proprio, cioè vuol dire non partirebbero. Però questa attenzione alla selettività sta anche nel piano regionale di sviluppo. Il piano regionale di sviluppo è un programma per progetti, cioè grandi progetti di interventi, progetti aggregati, integrati. Qui ci sono molte imprese che hanno fatto progetti per gruppi, per aggregazioni, fra di loro e insieme all'università, anche qui. I PIUS sono progetti integrati sul livello territoriale. Questa è una riflessione che incominciamo a fare, cioè incominciare già a pensare, il 2014 è domani poi alla fine. Speriamo che ci sia un'accelerazione sulle negoziate, quindi non partiremo in ritardo come l'altra volta di un anno. Partire nel 2014 significa avere i progetti pronti nel 2013, quindi pensarli nel 2012, che non è che i tempi di progettazione siano così efficienti. L'ultimo, la capacità di un sistema. Se questi numeri sono numeri buoni, se la Toscana riesce ad avere questo tipo di performance, sia pure in un quadro nazionale non dei migliori, devo dire. Nell'incontro annuale abbiamo avuto una brutta cosa, che eravamo quasi in fondo, credo, se non in fondo, anche la Romania. Ora, non so la Romania come gestisce i fondi, se li fa estrazione, se hanno problemi di appalti, eccetera, ma certamente il problema c'è, da questo punto di vista non si può negare. Però è un problema di sistema, nel senso non è che è la regione che funziona bene, qui è un problema di sistema, cioè il sistema degli attori, il sistema degli enti locali. Non è che, come dire, c'è una tecnocrazia che riesce a definire percorsi virtuosi. Se non c'è il sistema non riusciamo a funzionare. Noi siamo orgogliosi di non aver mai fatto un progetto overbooking, pur avendo lunghe file di progetti. Cioè il territorio ormai negli anni ha imparato a fare progettazione, anche progettazione intelligente per certi versi. Il tema, qui ritorno e concludo, del patto di stabilità non è una nostra fissazione, potrebbe rendere vani questo tipo di lavoro. È una cosa, naturalmente questo significa concentrare le risorse di un ente solamente su quel tipo di temi, però, come ha detto il direttore Cavalieri, non è che nei bilanci regionali da qui al 2016-17 si prospettano molte risorse aggiuntive rispetto a quelle comunitarie. Forse ci sarà il FAS nuovo, se riusciamo a fare la stessa cosa di qualche anno fa, un fondo unico per 7 anni, se non avessimo fatto forse sarebbe stato meglio. Però l'intuizione che avevamo di avere un fondo nazionale che aveva la stessa durata di 7 anni, quindi certezza di risorse e continuità che accompagnasse come addizionalità. In super finale l'addizionalità è quasi scomparsa dai regolamenti, è un pochino messa. L'Italia, devo dire, nonostante tutti i temi, è stata una delle regioni, delle stati, che più su questo anche nei negoziati ha spinto. Io non vorrei ricordare l'esempio che ci portava tanti anni fa dell'Irlanda, la quale se n'è ben guardata di fare addizionalità, ha fatto una crescita spaventosa spostando le spese ordinarie sulle risorse dei fondi strutturali e abbassando la leva fiscale. Vedete in questo momento in che stato è. Io credo che anche quella riflessione a livello europeo, che è una riflessione di buona pratica, questo davvero, nel senso di coesione e quindi di compartecipazione, debba essere riflettuta. Non ho visto il rapporto di metà periodo della Commissione sul rispetto della addizionalità di tutti gli Stati membri, perché bisogna cominciare a fare un po' di benchmarking a livello europeo. Noi non credo che come Italia siamo esattamente indietro rispetto alle pratiche delle politiche di coesione. Grazie.